Buonasera.
Buonasera.
Oggi c'è una bella giornata.
Siamo numerosi.
A che ora sono arrivato? È vero, signora.
Lei
che... Non so com'è, ho fatto un po' prima. Un po' in autobus fino alla stazione, perché siamo stati dirottati alla stazione. E poi non so se bene o male ho preso il treno, perché forse valeva la pena aspettare, perché il treno si è fermato sul Ponte della Libertà. C'era una teoria di treni uno dietro l'altro che non riusciva a entrare in stazione, gli altri che non riuscivano a uscire, perché c'era... Pazzesco, per 10, almeno a quell'ora, cosa c'era? 10 centimetri di neve.
Non male che devo da leggere. Non male che devo da leggere.
Vede. La consolazione della filosofia. Solo che nel suo treno si poteva leggere, nel mio no, perché eravamo, non so, in mille su un solo vagone, così, tenuti fermi un'ora a, non so, 800 metri da Santa Lucia, dalla stazione, così, fermi. In 800, perché si dirottavano tutta la stazione qui di Mestre, le situazioni proprio assurde, adesso non ci... veramente assurde quelle cose che accadono in certi momenti della vita della comunità civile, indipendentemente dalle volontà, dalle intenzioni, indipendentemente da...
Adesso perché il bambino non era prevedibile, è una cosa del genere, per esempio, se uno è andato via a mattino, mai avrebbe pensato che la sera fosse successo.
Va bene. Sciocchezze. Avevamo. L'importante è star bene. L'importante. Ecco, ci siamo tutti qui, non credo, possiamo iniziare perché c'è sempre qualcuno che da attendere, con i 7 fedelissimi della volta scorsa, i 7 fedelissimi, la volta scorsa...
Ma io pensavo che non ci fosse lezione,
La lezione l'abbiamo fatta perché all'andata non ci sono stati problemi, anzi abbiamo iniziato anche prima perché non abbiamo fatto questa chiacchierata. E abbiamo affrontato soprattutto quel tema del principio di ragion sufficiente, della quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, che è anche presente in un testo che vi ho dato da leggere, ecco. Anche perché all'interno del pensiero di Schopenhauer, diciamo che rappresenta il principio della sua teoria, della sua speculazione. Per cui forse mi sembra opportuno partire proprio di là, oggi. Non so se i 7 della volta scorsa, di giovedì scorso, cosa da dire, Potrei io partire dalle loro domande, proprio perché se dopodiché facendo i dovuti rimandi, leggendo anche per tutti gli altri, tutte le altre che non erano venute la volta scorsa, riprendere il discorso su Schopenhauer. Io volevo anche dirvi che sono pronto anche a parlarvi di Husserl. Io ho dato qui alla signora da fare, Carla, ecco, da fare delle fotocopie di Husserl. Io sarei pronto, ecco, se lo ritenete opportuno, perché la mia intenzione era di parlare in questi mesi, insomma dall'inizio di febbraio, di Schopenhauer, di Husserl e di Jean-Paul Sartre. Per cui se ritenete opportuno fare anche un'altra lezione su Schopenhauer la volta prossima, ecco, la signora Carla ha più tempo, anche avete più tempo per fotocopiare. Sì, è vero.
Perché può iniziare?
Attenzione però, ecco, perché
il 17 dovrebbe essere l'ultimo, e dopo ci saranno le feste di Pasqua.
È il giorno 17.
E c'è la scuola, ecco,
sì, e poi no.
Sarebbe 24, ma no, perché il primo mi sembra 24.
Sì, sì, ma anch'io sono in quell'occasione. Ecco, cioè il giovedì santo non ci vediamo, diciamo già subito adesso, ci vedremo dopo quindi la Pasqua, e allora iniziamo Husserl, avremo il materiale a disposizione.
La prossima volta è il giorno 17,
il 31 è l'ultimo, no? Se vuole fare un'altra lezione oltre la prossima.
Ripeto, se voi avete esigenza di fermarvi ancora un altro giovedì oltre questo, quindi giovedì prossimo, su Schopenhauer, lo facciamo, e io lo faccio anche con piacere. Se invece ritenete, cioè avete voglia di passare a Husserl, un altro filosofo, troppo bene. E allora inizieremo Husserl dopo Pasqua. Questi sono gli accordi. Va bene? D'accordo. Il materiale l'ho dato quindi 15 giorni prima, o 20 giorni prima a questo punto. Quindi tutto il tempo di fa. Va bene. E allora, non so, ripeto, se quelli della volta scorsa hanno intenzione di esprimersi, sono...
Io signore. Ho una domanda al momento della fine, e cioè come si concilia la necessità con la responsabilità? Se io uccido un uomo perché devo ucciderlo, perché non posso farlo davvero, allora, sono sempre condannato, non sono responsabile.
Sì. Allora, intanto per gli altri, ecco, forse vale la pena dire che per Schopenhauer, l'intero mondo come rappresentazione è conosciuto secondo il principio di ragion sufficiente, per cui c'è sempre una ragione perché qualcosa accada o non accada. E questo a diversi livelli, sia a livello della vita fisica, no? Qualunque fenomeno fisico, ecco, dico qui la quadruplice radice, no? Sia un fenomeno fisico spiegabile e conoscibile sempre in relazione al fenomeno che lo precede in termini di causa. Quindi ogni fenomeno fisico viene naturalmente pensato dal soggetto come effetto, no, di un fenomeno causa. Sia nell'ambito logico, ogni termine di un discorso ogni elemento di un discorso. Pensate al sillogismo aristotelico, no? Dove noi abbiamo due premesse ed una conclusione. Il discorso è il sillogismo. Ogni conclusione del sillogismo è pensata come effetto, in ultima analisi, no? Delle premesse, in un rapporto analogo a quello che c'è tra i fenomeni fisici di cui parlavo poc'anzi, no? Quindi anche nell'ambito logico il rapporto antecedente conseguente, anche se è pensato come un rapporto logico, è in ultima analisi per Schopenhauer un rapporto di causalità, cioè è riportabile al principio di ragion sufficiente, così come per quanto riguarda le teorie matematiche, no? Numeriche, e dico il termine teoria che sta a indicare la sequenza, no? Una sequenza aritmetica, una teoria geometrica, tipo la teoria euclidea. Ecco. Ogni numero, oppure ogni proposizione geometrica, deve essere pensata sempre come il risultato di una proposizione precedente, no? E la relazione all'interno delle teorie matematiche per Schopenhauer, sia l'aritmetica, la geometria, le teorie matematiche, è una relazione fondata sul principio di ragion sufficiente, no? Ecco. È un po' la relazione che esiste in termini geometrici tra la somma degli angoli interni di un triangolo e il triangolo stesso in quanto tale, no? Per cui, dato un triangolo, la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi. Per cui la relazione che si stabilisce è una relazione di necessità. E questa è la terza necessità. Poi per tutti andremo a leggere quella pagina che può, no? Sembra abbastanza così ottica, un po' difficile, sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, e vedremo un po' quello che dice con le sue parole Schopenhauer. La quarta forma, quarto tipo, no? Della ragion sufficiente è quella etica. È quella etica che riduce ogni azione, e qui arriviamo alla domanda, no, del signor, ogni azione la riduce ad un'azione precedente, o meglio, definisce se qualunque azione come risultato dell'azione precedente o di azioni concomitanti. Comunque, come dire, ogni azione è motivata, no? Ha un motivo. Non ci sono quindi per Schopenhauer, sia nell'ambito etico, dove si potrebbe anche ipotizzare la cosa, sia nell'ambito logico, sia nell'ambito matematico, sia nell'ambito fisico, non c'è alcun elemento di libertà. Quindi non può darsi qualcosa liberamente, cioè libera da vincoli con qualcos'altro. Qualcosa è sempre in relazione, vincolato a qualcos'altro, in un rapporto poi di causalità, in un rapporto di necessità. Tutto quindi è necessitato, anche nell'ambito etico. Quindi, se tutto è necessitato da un punto di vista etico, dice il Signore, dove sta allora la responsabilità, no, del singolo? Cioè, se io agisco in un certo modo e questa mia azione è necessitata, no? Cioè non può darsi diversamente da come si dà, eh? Se io ho svolto un'azione e questa azione è stata necessitata, è dentro tutta una catena, no, di azioni necessarie, che cosa avrei potuto fare perché l'azione si svolgesse diversamente? E quindi perché devo rispondere io in prima persona, no, di quell'azione? Fino a che punto sono responsabile di quello che faccio? Ecco. Questo è il problema della responsabilità ed è strettamente collegato a quello della libertà, come se si può essere definiti responsabili soltanto all'interno di un pensiero che ammetta la libertà di scelta, in ultima analisi. Tu sei libero di scegliere, allora per questo che a maggior, no, per questo che sei responsabile. Dico che Schopenhauer, anche di fronte alle azioni degli uomini, come prima si diceva a proposito della quarta radice del principio di ragione sufficiente, anche quando le azioni sono estremamente i motivi, ecco, delle azioni, noi possiamo prendere un'azione, i motivi di questa azione sono diversi nel numero, ecco, molto confusi tra loro, lui ritiene comunque che l'azione sia legata a dei motivi ben precisi, no? Cioè che l'azione non sia stata il oggetto di scelta, diremmo libera, ecco, scelta libera. Allora, il problema della responsabilità per Schopenhauer si pone fino ad un certo punto, nel senso che tutti quanti siamo responsabili di quello che facciamo, nel senso che ognuno di noi è legato a quello che è legato a quello che è, risponde di quello che è. Cioè, sembra banale, ma è così, risponde di quello che è. È il motivo per cui, anche in politica, dove la responsabilità penso che sia estremamente importante, anche in politica, Schopenhauer ha fatto delle scelte molto definite, delle scelte per esempio controrivoluzionarie. Faccio un esempio: ha vissuto la rivoluzione del 48, viveva a Francoforte, e lì in piena consapevolezza e anche con forte volontà ha preso partito per la controrivoluzione. Addirittura si dice che avesse aiutato gli ufficiali, no, che dirigevano la repressione della piazza, no, a prendere di mira i rivoltosi. Allora si sparava sui rivoltosi, sui rivoluzionari, sui ribelli, a prendere di mira dalla sua casa, a offrire il cannocchiale. Così come in altre occasioni della sua vita, non ha avuto timore ad assumere come dire, delle decisioni molto, molto radicali anche nei confronti di altri, nei confronti della madre, nei confronti di una signora che pare che abbia trattato, no, in malo modo, tanto da essere querelato, ecco. Cioè, anche se poi la sua vita era appunto una vita estremamente ordinata, e questo l'abbiamo detto, no? Sempre una vita estremamente ordinata, molto attenta, molto responsabile. Schopenhauer è stato sempre una persona responsabile, ma responsabile perché lui si riteneva naturalmente, dotato, che conta proprio il carattere, è il termine che lui usa, il carattere, dotato di un carattere, ed è la natura che dota di un carattere ognuno di noi. Per cui chi fa delle azioni malvagie, fa queste azioni malvagie in ultima analisi perché è dotato di un carattere malvagio, anche se poi è la volontà universale, no? che agisce tramite lui, no? Tramite il soggetto qui considerato. Dico un'altra cosa, un conto è il mondo come rappresentazione, e un conto è la volontà universale, un conto è il mondo come rappresentazione, che è il mondo della molteplicità, il mondo molteplice, il mondo frammentato, e un altro il mondo come volontà, che è un mondo assurdo, cieco, è un mondo, no, è il mondo manifestamente violento, no? È manifestamente impulsivo, ecco, manifestamente impulsivo, ma è un mondo unitario, è uno, la volontà è universale, è una. Per cui non si può dire è responsabile di quello che ho fatto la volontà universale, perché anch'io, no? Perché anch'io, come tutti gli altri enti della natura, sono, come dire, una scheggia, mi torna in mente l'espressione delle schegge impazzite, no? In questa volontà universale che è assurda, che è pazza, no? Pazza, cioè senza ragione, irrazionale, perché anch'io sono una scheggia irrazionale, no? Una scheggia impazzita di questa volontà universale. E no, cioè la responsabilità è strettamente legata alla natura di ognuno di noi. Cioè per Schopenhauer non si distingue, non si separa e non si va a costituire sulla base di una pretesa libertà dell'uomo. Ma la responsabilità c'è, la responsabilità. Così quei poveracci che lui ha visto per la prima volta facendo un viaggio in Francia, no? che erano i galeotti, no? Che allora ovviamente trattavano nel peggiore dei modi possibili, no? in carceri tremende, loro erano responsabili di quello che avevano fatto, e la responsabilità era legata alla loro natura, una natura chiaramente, anche qui, una natura decisa, certamente una natura decisa dalla volontà universale. Come? Direi di sì, che all'interno della, tanto è vero che dice la signora, c'è chi è fortunato, chi è più fortunato, chi è meno fortunato, sicuramente sì, sicuramente. È una filosofia aristocratica, in ultima analisi, è una filosofia aristocratica, cioè non facciamoci illusioni, ecco, è una filosofia aristocratica, ci sono certamente quelli più forti, come in natura, voglio dire, Schopenhauer arriva a scoprire nella volontà universale, no, la realtà, no? Quindi ad andare oltre il mondo come rappresentazione, seguendo una via che è una via analogica, no? Cioè a partire da una considerazione su quello che si è, no? A partire, come dire, da una meditazione personale, no? Quindi io prima di tutto mi scopro soggetto conoscente in un rapporto con un mondo che è il mondo come rappresentazione, no? E sviluppo kantianamente una teoria gnoseologica, no? Che mi porta a scoprire le modalità, le forme della conoscenza, no? del mondo come rappresentazione. Dopodiché scopro che al di là di queste modalità, no? Delle modalità sensibili, intellettive e razionali della conoscenza del mondo, esiste anche un'altra via, che è quella che mi porta a scoprire nella mia interiorità fisica, perché Schopenhauer parla del corpo, no? Un impulso irresistibile, no? Che è il volere, no? Cioè dentro di noi scopriamo, al di là della sensibilità, al di là dell'intelletto, al di là della ragione, le tradizionali forme, no? Di rapporto col mondo, scopriamo di essere impulso, cioè volere. Scopriamo di essere soggetti di volere. Io voglio, noi vogliamo, no? Ma prima di tutto io voglio. E se chiediamo a qualcuno, dice Schopenhauer, che cosa significa questo tuo volere, non sa rispondere, come volere generale, che cosa significa volere in generale. Voglio perché voglio. E questo significa ammettere dentro di sé, forse questo è il punto delicato, no? È il punto di svolta. È come tutti i punti di svolta, no? Come i punti di svolta, forse il punto debole, no? il punto fragile di Schopenhauer, cioè da riflettere su questo, è quello di ammettere, no? Che si è, oltre che un soggetto, oltre che sia un soggetto conoscente, ripeto, in termini sensibili, in termini intellettivi, si è anche soggetti che vogliono, no? Soggetti che vogliono. Soggetti qui, e il volere è radicato nel corpo, E per analogia, dato che nel mondo circostante e negli altri soggetti come noi, no? Che fanno parte, gli altri io diciamo, che fanno parte del mondo circostante, ritroviamo anche in forme diverse, non direttamente come desideri umani, diremmo. Ma anche la forza della gravitazione, il fatto che questo oggetto tenda verso il basso, voglia andare verso il basso, diciamo sia attirato, no? dal basso, ma che voglia andare verso il basso, indica un volere, è un volere universale che appartiene a tutti gli enti del mondo, no? A tutti gli enti del mondo circostante, tutti gli enti sono dotati, mostrano di essere dotati di volontà nell'andare verso il basso, nel contrastarsi le forze fisiche, no? Di attrazione e repulsione, nel contrastarsi. E poi a mano che si segue quella scala gerarchica, no? del mondo naturale, che allora tra 700, no? e 800 veniva proposta come la scala gerarchica della vita, no? dal mondo non vivente al mondo vivente, poi il mondo vivente tutto organizzato gerarchicamente, ecco. Noi scopriamo che dappertutto c'è volontà. Dappertutto c'è volontà, e questo solo possiamo dire come tesi, che non ammette spiegazioni. Perché, ecco, quando Schopenhauer dice la realtà oltre il mondo come rappresentazione, cioè una volta messo da parte il mondo sensibile, è volontà universale, no? Il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, dice che mentre il mondo come rappresentazione è descrivibile, è definibile, è determinabile, no? E quindi è determinabile come molteplicità, il mondo come volontà no. Perché il mondo come volontà è unico, è la volontà, è un po', come dire, sinonimo di tutti quei termini che erano stati utilizzati nella tradizione neoplatonica, no? e che significavano l'uno, a partire da Plotino, no? A partire da Plotino, l'uno. L'uno, la volontà universale di Schopenhauer è l'uno di Plotino, è ciò che contemporaneamente gli idealisti chiamavano, penso a Schelling, con un termine contestato da Schopenhauer, cioè l'assoluto, no? L'assoluto, l'uno, l'assoluto, non determinabile. Cioè, un uno, questa volontà universale, è non comprensibile, perché ciò che può essere compreso è ciò che appartiene al mondo come rappresentazione, ciò che può essere compreso è compreso perché ordinato secondo le forme proprie, no? della conoscenza, cioè lo spazio, il tempo. Lei mi chiedeva il principium individuationis la volta scorsa, secondo cioè quelle forme che mi permettono di individuare, no? Degli enti, e individuarli rispetto ad altri enti, quindi all'interno di una molteplicità di enti, no? Tanto da poter arrivare a esprimere un giudizio, tanto da poter arrivare a esprimere una definizione, no? E definire non significa altro che determinare, delimitare qualcosa da qualcos'altro. Ora, se la definizione, la delimitazione, il giudizio classico, insomma, sono possibili a proposito del mondo come rappresentazione, ma non del mondo come volontà, no? Il mondo come volontà è la volontà, resta non definibile, resta indescrivibile. Lui ci parla appunto di quelli che sono i caratteri generali, la volontà universale che cos'è? La volontà universale è irrazionale, la volontà è una, è irrazionale, è cieca, la cieca operante volontà la chiama, no? La cieca operante volontà è attività, è impulso anche per dare. Però più di questo non è che ci fa entrare in un altro mondo, come può apparire dal titolo, dove dice il mondo come volontà e il mondo come rappresentazione, mentre il mondo come rappresentazione è il mondo che noi conosciamo, cioè è un cosmo ricco di galassie, no? Ricco di sistemi solari, ricco di universi, no? È un universo di universi. Qui non abbiamo un mondo come volontà che si presenti come una costellazione di qualcosa, è un uno. E allora la libertà appartiene alla volontà. Il mondo come rappresentazione è tutto, e quando Schopenhauer dice tutto, comprende anche l'uomo, è tutto determinato in modo ferreo. Allora, così come ci illudiamo, no? Così come ci illudiamo che sia possibile la democrazia, tornando all'esempio del 48, così come ci illudiamo che ci possa essere la democrazia, così come ci illudiamo che possa esserci la pace tra i popoli, tra le genti, tra le classi e così via, allo stesso modo noi ci illudiamo di essere liberi e quindi andiamo a definire in un certo modo il concetto di responsabilità. No? Cioè diciamo che il concetto di responsabilità si va a definire in relazione ad uno stato di libertà. No, il principio di responsabilità per Schopenhauer, proprio perché lo stato di necessità, si va a definire in relazione allo stato di necessità. Cambiano i presupposti, cambiano i punti di riferimento, che non vuol dire che chi compie un'azione malvagia non sia responsabile di quell'azione malvagia. No, così.
Qualcosa che l'ha portato ad agire in quel modo, è difficile, un po' come l'oggetto che cade pensando di avere la volontà. In realtà, se non ci fosse la forza di gravità, flutterebbe nell'aria.
Certo,
no?
se l'oggetto che cade, la tegola che cade sulla testa di qualcuno, è responsabile la tegola che cade. Ma se la tegola... è chiaro che poi tutta è una catena, di quell'azione risponde la causa prossima. Ecco, questo è il punto, proprio perché è una catena, perché la tegola può anche dire mi hanno sistemato male, quindi la responsabilità è sua e dopodiché a catena. No, però a rispondere dell'effetto è sempre la causa prossima. Se vogliamo essere molto semplici, molto elementari, è ovvio che in natura nessuno chiede nessuna forza di natura attributo,
perché cadeva la tegola, lì sarebbe caduta la tegola, quindi io non dovevo passare, cioè c'è la causa.
Il punto è che in un sistema globale retto dal principio della necessità lei signore doveva passare,
io dovevo passare, quindi la tegola mi doveva cadere
lo stesso, ma la tegola ovviamente qui stiamo facendo un esempio per dire anche la tegola, anche l'oggetto meno animato, no? Nel sistema di Schopenhauer è responsabile nel senso di causa di quello che ha provocato. Allo stesso modo noi siamo responsabili di quello, allo stesso modo siamo responsabili di quello che provochiamo. È un sistema ferreo, non si esce, non cercate scappatoie. Non si esce. Certo, potete dire destino, volontà, ma chi è nato stupido, dice Schopenhauer, resta stupido. Certo. cioè è estremamente duro nei confronti, è estremamente duro nei confronti degli stupidi.
Perché alle volte anche uno stupido
può lo so, avere, ma,
avere la possibilità di diventare.
Schopenhauer lo sapeva, Schopenhauer lo sapeva benissimo e sapeva molto bene che sarebbe stato attaccato su questi punti, che sarebbe risultato antipatico, no, per queste sue prese di posizione filosofiche e anche pratiche quello che lui ha sempre dichiarato è prendere o lasciare in qualche modo, cioè o prendete la filosofia vera, che è quella che descrive e spiega la realtà così com'è, il mondo come volontà, io direi prima, cioè nell'ordine della spiegazione, non nell'ordine ontologico, perché se dice il mondo come volontà e rappresentazione, il mondo come rappresentazione nell'ordine ontologico, cioè viene prima il mondo vero, qui c'è un mondo vero che è il mondo come volontà e che nessuno di noi vuol vedere. Ecco, questo che di questo si è convinto presto il giovane Schopenhauer e ha mantenuto fede a questa sua convinzione. L'abbiamo chiamata credenza, vi ricordate lo scorso anno, 2 anni fa, il nostro discorso, perché si fonda su quella scoperta, no? Su una scoperta che è una scoperta in qualche modo biologica, e ripeto, è qui che lo si può attaccare, dire non è vero che esiste solo questo, no? Questo lo dici solo tu, oppure scetticamente è possibile mettere in discussione la validità di questo principio. Però il suo punto di partenza è questo: noi non ci possiamo fidare della rappresentazione che ci facciamo da soli o insieme, perché questo non so se l'abbiamo affrontato insieme, il problema della costruzione di un sapere comune, no? Va bene? Di un sapere comune. Noi sappiamo, dobbiamo renderci conto che al di là di quello che presumiamo di sapere, fondandoci su quelle forme spazio, tempo e causalità, velo, va bene, è addirittura poi la ragione che non fa altro che dare rappresentazioni di rappresentazioni, perché per Schopenhauer i concetti non sono altro che rappresentazioni di rappresentazioni. Noi presumiamo di sapere come sia il mondo, attribuiamo al mondo una ragione, a proposito del principio di ragione sufficiente. Questo, quando noi conosciamo utilizzando sempre comunque o le due forme dello spazio e del tempo, e così individuiamo degli oggetti, e sempre comunque conosciamo secondo il principio di ragione sufficiente, cioè noi cerchiamo la ragione, andiamo a cercare la ragione fisica, andiamo a cercare la ragione morale, andiamo a cercare la ragione essenziale, la chiama quella lì, no? Andiamo a cercare la ragione logica, andiamo a cercare ragione, che è quello che mi si chiede in questa sede, no? Dare ragione della responsabilità, noi andiamo a cercare ragione. Ecco, il punto è che questa è una nostra illusione, cioè il rappresentarci il mondo secondo ragioni, no? Lo spiegare il mondo attribuendo al mondo, alle cose del mondo, alle vicende del mondo, ai fenomeni del mondo ragioni, questa è una illusione, è questa l'illusione, è questo il sogno o l'incubo, è questo. Cioè mettiamo insieme le cose, no? Mettiamo insieme i concetti il mondo come rappresentazione e il mondo come volontà, la quadruplice radice del principio di ragione su Dio, cioè questa è la forma attraverso la quale noi ci creiamo un'immagine di mondo. Noi, il mondo è una mia rappresentazione, una nostra rappresentazione, perché poi sono comuni, no? Alla maniera kantiana, alla maniera delle intuizioni pure, delle categorie kantiane, per cui possiamo anche costruire la geometria euclidea a proposito del principio della ratio essendi, no? Possiamo costruire la fisica newtoniana, no? A proposito della prima, quella di causalità vera e propria, di cause efficiente, possiamo costruire tutte quelle rappresentazioni razionali e diremmo belle, no? Ottimistiche del mondo, ma sono nostre rappresentazioni e noi lo facciamo perché abbiamo queste lenti colorate. In questo mondo spazio-tempo e causalità sono le lenti, ma non sono soltanto lenti colorate, sono lenti colorate e certamente sono lenti rossa, no? Perché ci fanno vedere rossa quello che invece è nero, in ultima analisi, no? Secondo il pessimista Schopenhauer. Quindi è una lente colorata questa, no, che ci fa essere ottimisti, e ci fa essere ottimisti per sopravvivere, per vivere, no? Perché in caso contrario sarebbe molto, molto facile negare, no, la vita. Poi vediamo il discorso suicidio o non suicidio, ma già quello è uno scherzo della natura, no? Farci vedere rossa ciò che è nero, no? Attraverso questa lente che già dà un colore diverso alla realtà, alla natura. E dopodiché sono lenti distorcenti, no? Che distorcono la natura, perché la causalità va a distorcere la realtà. A proposito di responsabilità, noi crediamo attraverso questa lente che distorce la realtà, che ci sia un legame tra le cose, che ci sia un legame tra i fenomeni, che ci sia una ratio, che quindi tutto sia razionale, che tutto sia razionale. E ce ne andiamo a spiegare, oltre che descrivere, e quindi addirittura prevedere, no? Com'è l'obiettivo della scienza, perché i due obiettivi della scienza sono quelli di descrivere la realtà, no? Spiegare la realtà laddove le scienze si sono dette spiegazionistiche, e di prevedere addirittura la realtà, no? Che sarà, no? La realtà che sarà. Ma questo è possibile all'interno di una dottrina, ecco, della conoscenza e della scienza, che vede che intende la realtà come una realtà dotata di ordine, ordinata, capace di cogliere la realtà, no? Perché l'ordine della mente è lo stesso della realtà. Quante volte l'abbiamo detto anche negli anni passati, no? Il modo da stabilire, come criterio di verità, no? Dicevamo, da stabilire un adeguazio tra l'ordine della mente e l'ordine della realtà. Va bene, da Aristotele in avanti si è sempre detto la verità come adeguato, lo abbiamo visto anche lo scorso anno con Heidegger, no? La verità come adeguazio dell'intelletto al mondo, traduciamo, no? Adeguatio intellectus rei, no? Significa la capacità che ha il nostro intelletto di conformarsi alla realtà. Kant ha rovesciato. Però il concetto di verità e di adeguazio è sempre quello, cioè è il mondo che si adegua, i fenomeni, no? Che si adeguano alla nostra mente, perché l'ordine dei fenomeni è l'ordine che la mente ha, no? E che la mente dà ai fenomeni, ha e dà. Ecco, come verità. Ecco, noi ci fondiamo su questo pregiudizio. Da questo punto di vista, maestro del sospetto, è uno dei maestri del sospetto, no? Sospetta che al di là dell'ordine che noi abbiamo sempre colto, voluto cogliere, nella realtà non ci sia nessun ordine. E non c'è alcun ordine. E a proposito di responsabilità, e allora la responsabilità al massimo si definisce in un legame di prossimità. Il termine esiste, il termine responsabilità, il concetto esiste. Dice Schopenhauer che i concetti finiscono dove finiscono le parole. Dove finiscono le parole? È rappresentazione di rappresentazione, responsabilità. È al massimo responsabilità nel senso che se questo cade e urta contro qualcosa, è questo che è il responsabile di quello che accade a secondo me. Tutto qui. Allora è chiaro che se io sono sono soggetto di un'azione che provoca qualcosa, sono io che sono responsabile. Tutto qui. Tutto qui. Sono in termini di causa. Poi la società fa bene a mettermi da parte, no, rispetto alla società, a limitare la mia libertà, a mettermi in carcere.
Cioè, dopo un concetto di responsabilità oggettiva.
Di responsabilità non è una responsabilità oggettiva, è di responsabilità soggettiva. È di responsabilità soggettiva, non ci sto, è di responsabilità soggettiva in un contesto che è un contesto di assoluta necessità, no? Di totale necessità, non di assoluta perché lo sarebbe schopenhaueriano, di totale necessità.
Quindi chi va in macchina a 40 all'ora per un certo aeroporto portando 17 persone e viene ucciso da persone fuori dalla macchina eccetera e muore, è lui responsabile di questo fatto perché lui era in macchina in quel momento eccetera.
Alla sua responsabilità, poi esiste storicamente, anche qui, cioè la storia, esiste storicamente, come dire, esistono le leggi, esiste una giurisprudenza, seguirà quella giurisprudenza.
Sì, sì, ma d'accordo, però ognuno è responsabile,
questo è anche può essere anche considerato interessante, ognuno è responsabile di quello che fa, sta attento perché tu appena ti muovi, perché questo è il punto, è quello che succede in natura, appena ti muovi fai danni, è così all'interno di questo mondo che appena ti muovi fai danni, altro che. E il bene, anche quello, è un po' come il piacere, no, rispetto al dolore, no? Il bene, intanto bene e male sono dei valori, no? Intanto bene e male sono dei valori, infatti ne parla molto poco, parla chiaramente di sofferenza, di piacere, perché soffre anche l'animale, no? L'essere vivente, qualunque essere vivente. Però ecco, se noi facessimo, come dire, parlassimo secondo il nostro linguaggio anche etico, no? Bene è soltanto una condizione transitoria tra un male e un altro male.
Anche dei sentimenti parla negativamente, mi pare.
Anche dei sentimenti, quali sentimenti? Di quali sentimenti?
In generale.
Di
sono negativi secondo lui.
Ma intanto diciamo quando lui esprime dei giudizi, ecco, questi giudizi sono giudizi etici o sono dei giudizi puramente teoretici? Anche quando parla di sentimenti, sono giudizi puramente teoretici, estremamente, cioè lui si dispone con una forma neutra anche rispetto ai sentimenti, volendo disvelare i sentimenti.
I sentimenti fanno parte della volontà?
I sentimenti, intanto i sentimenti fanno parte del mondo come rappresentazione. Se noi ci riferiamo ai, ovviamente, i sentimenti, quali sono i sentimenti? Prendiamo gli opposti, no? Più potenti, l'odio e l'amore. Forse io ho detto l'odio perché stiamo parlando di Schopenhauer. Allora, avrei detto l'amore e l'odio anch'io. Ecco. E dice, l'odio è l'amore, i più potenti, poi mettiamo l'amicizia, tanti valori, no? Sentimenti, valori, sentimenti, non sentimenti. Ecco, questi sono sentimenti che proviamo noi in questo mondo qui, che è il mondo della molteplicità, che è il mondo come rappresentazione, il mondo illusorio. Se noi proviamo amore nei confronti di qualcos'altro è perché nascondiamo un intento diverso sostanzialmente da quello di far del bene alla persona che amiamo. Cioè, è questo che pensa Schopenhauer. Per esempio l'amore coniugale, tanto per dire, no? Ecco, l'amore coniugale in ultima analisi serve alla specie. Ecco, abbiamo parlato poco delle specie, cioè delle idee, del rapporto mediano, no? Che secondo, a proposito di lapsus, no? Che secondo Schopenhauer sussiste tra la volontà è il mondo della molteplicità, il mondo come rappresentazione, specie, le specie, no? La specie, no? In termini di eidos proprio. Ecco. L'amore, l'amore coniugale serve unicamente a mantenere a procreare, a mantenere la stirpe, ecco, continuare la stirpe. Solo a quello. Solo quello, non serve ad altro. Tutti gli altri sentimenti, a positivo o a negativo, servono a attribuire maggiore potenza agli uomini. Qui parliamo di sentimenti, quindi di motivi, di motivazioni. Siamo all'interno, come dire, una psicologia che è la psicologia, ovviamente la psicologia umana, sono tutti sentimenti che svolgono la loro funzione di sostegno, no, per la specie, o semplicemente di sostegno dell'individuo che li prova. C'era la signora prima, là in fondo.
Leggendo quello che dice, vediamo dove siamo, sul mondo, a un certo momento, più che parlarne male del sentimento, lui ne parla come di un sconosciuto. Il sentimento non è il sapere.
Non ho sentito.
Più che parlarne male del sentimento, lui ne parla. Che vuole poi distinguere questo sentimento da percezione, tira fuori due parole tedesche un po' diverse, perché detto, non confondiamo il sentimento con la percezione, che è una cosa diversa, però non è che ne parli proprio, non è che ne parli in maniera negativa, sì, ne parli in maniera negativa nel senso che dice il sentimento non è il sapere.
Certo,
cioè, il sentimento,
certo,
è un illustre sconosciuto, certo. E non abbiamo,
non è che sia
per parlarne, perché non sappiamo definirlo. Mi pare che lui parli in questo senso qui nel testo che ci ha dato.
Nel sempre nel mondo come sì, volontà mondo, e rappresentazione dedica tutta una parte anche a questa problematica e questi sentimenti d'accordo, cioè non è giusto esprimere in termini valutativi normali, no? Cioè non può darsi una valutazione positiva o negativa in termini assiologici, cioè in termini etici, ma unicamente, come diciamo, in termini filosofico naturali. Ecco perché, ripeto, per Schopenhauer i sentimenti sono delle forze in ultima analisi, quindi sono degli strumenti, allo stesso modo degli strumenti fisici, allo stesso modo del linguaggio, che servono a rafforzare gli individui e la specie, in ultima analisi la specie. Non è che siano neanche degli illustri sconosciuti, perché li conosce, li demistifica.
Passione che è uno dei punti, è un sentimento?
La compassione è un sentimento ed è un sentimento che sviluppa la consapevolezza, diciamo il filosofo, no? Perché si fonda su una consapevolezza, sono le cosiddette vie della liberazione, no? Ecco, è la seconda. Prima di tutto ci deve essere la consapevolezza, la coscienza che si dia intanto l'inganno, no? Quell'inganno universale di un mondo illusorio. No? e di una volontà universale irrazionale, cieca, no? Di una violenza generalizzata che tocca tutti e che tocca ancora di più ognuno, quanto più ognuno, questo è molto importante, quanto più ognuno resta ancorato a se stesso, alla propria individualità, che è quello che vuole la volontà universale, no? E che quindi, per cui, quanto più restiamo in noi, viviamo per noi, tanto più siamo dentro l'attività della volontà universale, no? Dentro quell'azione universale, no? Cioè tanto più siamo individualizzati. Principio individuazione è questo, no? Cioè la sofferenza deriva dal fatto che siamo proprio che siamo individuati. La nostra sofferenza deriva dall'esistere, dallo stare in un tempo, in uno spazio, in quei rapporti di causalità. Però in noi e per noi, nella nostra individualità. Ecco, l'obiettivo può essere quello, cioè quella che chiama la libertà nelle tre forme, nelle tre vie, ecco, è quella di superare questo stato di individualità. Superando lo stato di individualità, no? È possibile non soffrire, o comunque soffre di meno. Ecco, questa è l'idea di Schopenhauer. La compassione è un modo per superare quindi da un certo punto di vista è anche egoistica come scelta, eh? Egoistica, è anche egoistica, Nel senso che nel senso che è opportuno farla per soffrire meno noi, non per far soffrire meno gli altri, ma per soffrire sempre meno noi. A partire dalla consapevolezza che se restiamo nel nostro recinto soffriamo di più, allora dobbiamo rompere il recinto, no? E dobbiamo metterci, come dire, in comunicazione, no? In comunione, diciamo questo te, in comunione con gli altri che al pari di noi soffrono. Allora, è nel soffrire la sofferenza degli altri che noi ci priviamo della nostra individualità. In qualche modo, uscendo da noi stessi, no? E andando verso l'altro, diciamo un linguaggio un po' più moderno, andando verso l'altro, e accogliendo la sofferenza dell'altro come è una nostra sofferenza, vivendola diremmo steinianamente in empatia, no? Trovandoci in empatia con l'altro, e allora soffriamo di meno, perché l'unico obiettivo che può realizzare l'uomo in questo mondo per Schopenhauer è quello di soffrire di meno. Di soffrire di meno, di tirarsi più possibilmente fuori, ecco, da quel sistema che è un sistema che induce sofferenze. E questo lo può fare attraverso l'arte, no? Tocchiamo se volete questi punti, attraverso l'arte, perché nell'arte c'è la spersonalizzazione, no? Ecco. Allo stesso modo in cui c'è spersonalizzazione nel rapporto con passionevole, no? Nell'arte l'artista, oppure il fruitore dell'opera d'arte, nel momento in cui si trova a godere dell'opera d'arte, o si trova di fronte all'opera d'arte, non è solo un discorso di godimento, è il fatto proprio che romanticamente, anche qui ci sono come dire, delle idee che a Schopenhauer venivano da altre direzioni, no? Un ambiente tedesco, sapete che è vissuto anche in relazione con grandi uomini della cultura della fine del Settecento, dei primi dell'Ottocento, no? I vari Goethe, Schiller e così via, no? Questo pensiero secondo cui nella produzione estetica l'artista viene afferrato, no? Da un demone, diremmo, no? da una forza universale, e dimentica quelli che sono i suoi elementi personali, no? La sua personalità svanisce, no? Qui si confonde con l'opera d'arte, no? Situazione secondo cui finito e infinito, no? Si incontrano in qualche modo, no? Ecco. Spersonalizzazione totale, quindi rottura, no? Di quella gabbia che è la gabbia dell'individualità, no? Data proprio dai principi individuationis, no? Quindi spazio, tempo, causalità. L'artista nel momento va al di fuori, in qualche modo, in quel momento, in quell'istante, perché questo è, come dire, il limite dell'esperienza estetica, è il limite di questa possibilità che ha l'uomo di sentirsi libero, a proposito di tutto il discorso che abbiamo fatto prima intorno al sistema della necessità universale. è puramente effimero, di brevissima durata. Il rapporto compassionevole è un rapporto che comunque mantiene l'uomo all'interno di questo mondo, quindi fa continuare a essere questo mondo. E invece l'ascesi, cioè la terza via della liberazione, è quella che addirittura fa svanire il mondo, perché la pratica ascetica, che Schopenhauer pensa agli eremiti cristiani, agli eremiti della tradizione induista, buddista e così via, no? dell'Oriente, lui che aveva utilizzato idee provenienti dall'Oriente, uno dei primi, no? a fare riferimento, l'avevamo letto, alle Upanishad, quindi a dottrine orientali, le pratiche eremitiche, la meditazione eccetera eccetera, la preghiera, la meditazione, lui fa riferimento prima di tutto agli eremiti cristiani, la preghiera, la meditazione, le pratiche fisiche, no? Dove la meditazione e anche rinuncia, un dire di no alla vita, no? E qui chi ha seguito Nietzsche lo scorso anno fa subito, è un dire di no alla vita, il che non vuol dire spegnere la propria vita, no? con il suicidio, ma è rinunciare alla vita, nella molteplicità delle sue possibilità, ecco, no? Nella molteplicità delle sue possibilità, nel non rispondere alla vita, no? Momento per momento, fino a che lui dice la scelta riesce a fare il nulla, no? Il nulla in se stesso significa il nulla fuori di sé, no? Il rinunciare significa non volere, no? Va bene? Ecco. E quindi affermare questa non volontà, questa nonuntas, no? che significa non soltanto spegnere quella volontà che Schopenhauer ha colto, no? in quella introspezione, no? All'inizio nel proprio corpo, spegnere quella volontà, anzi abituarsi a non volere, abituarsi, perché conta l'abitudine, proprio del fatto che non serve troncare la propria vita, perché invece serve l'abitudine, farla diventare un costume, diremmo, no? Ecco, con le pratiche ascetiche, farlo diventare un costume, un'abitudine, uno stile di vita. Quanto dura la vita? Ma il rinunciare in questo modo alla vita. E allora spegnere la volontà significa, secondo lui, spegnere il mondo come rappresentazione. Spegnere il mondo come rappresentazione.
Allora, ci sono due lettere, però. Sente però queste vie, diciamo,
Sì.
Ci sono due cose, e adesso se qualcuno mi dice che l'ascesi è diciamo il sommo della spersonalizzazione, fin qui ci arrivo. Poi si guarda l'altro aspetto, ascesi come negazione di volontà, qui non riesco a saldare gli anelli, in quanto se diciamo la volontà è una, come fa l'individuo, l'uomo, ad andare fuori dall'uno? Se la volontà è il principio costitutivo, come fa a sottrarsi, perché confondono quelli ascendenti.
Sono d'accordo,
si
sono d'accordo. È un punto aporetico, difficoltoso della filosofia di Schopenhauer, del sistema di Schopenhauer. Tutto è volontà, noi siamo volontà, come facciamo a
uscire? Io credo che le difficoltà oggettive di...
C'era prima la signora che voleva intervenire, sono intervenute quasi insieme, io qui svolgo anche la funzione di moderatore, però devo dare qui.
Devo dire prego. Che queste tre possibilità sono scelte, comunque sembra essere scelte libero, quindi tu scegli
sceglie, e qui torniamo all'interessantissima discussione che abbiamo fatto all'inizio su libertà, necessità e responsabilità. È chiaro che chi perviene alla dimensione, come dire, chi vive esteticamente, qui non nel senso di Kierkegaard, vi ricordate, ma è un'altra cosa. Chi vive esteticamente nel senso chi è artista, no? Chi riesce a realizzarsi come artista, cioè a realizzare opere d'arte, chi riesce a compatire, no? Chi riesce a compatire e chi riesce a incamminarsi nella via che è la via della rinuncia, perché a proposito di religione non è che qui ci sia, come dire, quando lui parla di via ascetica, di motivazione religiosa, a proposito di motivi, assolutamente no. La motivazione è sempre una, è quella di tirarsi fuori da questo universo, che è un universo retto dalla necessità universale, dalla bellezza e così via. Allora, chi intraprende quelle vie è chi ha una consapevolezza, cioè senza consapevolezza di quello che è il mondo e di quello che è necessario per sfuggire, perché è una fuga, no? Per sfuggire a questo mondo non può darsi vita artistica, vita compassionevole, vita ascetica, e non diciamo appunto religiosa, vita ascetica. Cioè è necessario che si sia consapevoli, e la consapevolezza dice Schopenhauer, questo lo dice nei suoi aforismi, è di pochi, saranno pochi e sono pochi gli artisti, sono poche le persone compassionevoli, sono molto pochi i filosofi. C'è sempre un razionalismo di fondo in Schopenhauer. Io non sono d'accordo con chi dice che Schopenhauer è un irrazionalista perché dà importanza, non so, strumenti, forme irrazionali dell'uomo. Assolutamente no, cioè tutto il suo discorso è sempre un discorso razionale, pienamente razionale, cioè è la ragione che ci salva in ultima analisi, è la ragione che ci fa capire qual è la potenza dell'arte. È la ragione che ci fa capire perché è opportuna la compassione, è la ragione che ci fa capire perché è opportuna la via, è la ragione, no? è la ragione filosofica, qui è la ragione filosofica, è l'essere filosofi. Schopenhauer è dentro tutta la tradizione filosofica occidentale, che ritiene, come si era detto, non so, all'inizio abbiamo detto, questa filosofia come strumento per vivere meglio, no? Pensate, c'è tutto un legame con lo stoicismo, con le filosofie dell'età ellenistica, a cui abbiamo anche fatto riferimento in passato, ma addirittura, voglio dire, molti brani orecchiano brani della tradizione stoica in particolare, eh? Per cui la filosofia è il rimedio, farmaco, no? Va bene, alla maniera di Epicuro, no? Dell'Epicure, tetrafarmaco, farmaco per vivere meglio.